Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Dio nella sua provvidenza ha permesso che ho avuto un raffreddore fortissimo da 10-12 giorni che sto migliorando, anche se non sembrerebbe, ma ho perso la voce. Quindi oggi voglio condividere dalla parola di Dio, non ho tanta voce, ma prego che nella mia debolezza di voce che la potenza della parola raggiungerà i nostri cuori. Quindi voglio iniziare con una preghiera. Padre nostro, siamo un popolo bisognoso, certamente in certi momenti vediamo questo fisicamente, ma molto di più siamo bisognosi spiritualmente. Quanto facilmente togliamo gli occhi da te, quanto facilmente fissiamo gli occhi sui problemi o su quello che ci tenta. Oh Padre, ti prego di operare oggi tramite la tua parola e lo Spirito tuo. Parla ai nostri cuori. Oh, vogliamo avere i cuori teneri oggi per ascoltarti, perché vogliamo le ricchezze che ci sono in Gesù Cristo. Opera in noi per questo, per la tua gloria, per il nostro vero bene. Ti ringrazio, Padre. Guidami, guida ciascuno che ascolta. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, tu vuoi una vita benedetta? Tutti vogliamo una vita benedetta. La domanda sta, quindi, non se vuoi o non vuoi, perché vogliamo. Dove stai cercando una vita benedetta? Dove stai cercando di stare veramente bene? Nel giardino di Eden, Adamo ed Eva avevano una vita benedetta, avevano tutto, letteralmente tutto, avevano chiaramente buona salute, avevano una situazione, una vita senza difficoltà, senza frustrazioni, senza stanchezza, senza problemi di alcun tipo. Un mondo meraviglioso, ma molto di più, avevano un diretto e ricchissimo comunione con Dio. Una comunione diretta, giorno per giorno. Vedevano Dio. Dio veniva a camminare con loro, parlare con loro direttamente. Non c'era alcun ostacolo fra loro e Dio. Quindi avevano un rapporto perfetto, un mondo perfetto e soprattutto avevano un rapporto diretto con Dio. Eppure ci sono cascati. Quando Satana, nella forma del serpente, offriva loro qualcosa di migliore. E questa è sempre la tentazione di Satana. Ci offre meglio di quello che Dio ci offre, solo che quello che Dio ci offre è vero, quello che Satana ci offre non lo è. Le benedizioni vengono da Dio. Conosciamo questo da tanti punti della Bibbia. Per esempio in Giacomo 1,17 leggiamo: ogni buona donazione e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre dei lumi, presso il quale non vi è mutamento né ombra di volgimento. Ogni buon dono viene da Dio. Il dono più grande, quello che soddisfa il nostro cuore, è comunione con Dio, che leggiamo in Salmo 16. Tu mi mostrerai il sentiero della vita, c'è abbondanza di gioia alla tua presenza. Alla tua destra vi sono delizie in eterno. Voglio ripetere quello. Salmo 16,11. C'è abbondanza di gioia alla tua presenza. Tu vuoi gioia. La cerchi in tanti modi, sbagliati. L'unico posto per trovare gioia è nella presenza di Dio. Allora, tu hai fede in Dio oppure hai fede nei tuoi ragionamenti? Ogni volta che noi pecchiamo, ogni volta che desideriamo la cosa sbagliata, ogni volta che non seguiamo Dio in qualche campo della vita, vuol dire che ci fidiamo dei nostri ragionamenti piuttosto che di Dio. Vera fede in Dio si manifesta in una vita di ubbidienza. Se mi fido del dottore, seguo la cura che mi dà. Se ho fede in qualcuno che mi dà direzioni su come arrivare a casa sua, seguo attentamente le sue direzioni. La vera fede si manifesta su osservare i comandamenti, ovvero gli statuti di Dio. Trovate Salmo 119. Vogliamo vedere un po' di Salmo 119 oggi. Per capire questo e capire come essere benedetti. Quindi, Salmo 119, un bellissimo salmo che ci parla della parola di Dio. Inizio con il versetto 17. Salmo 119, versetto 17. Fa del bene al tuo servo, ed io vivrò e osserverò la tua parola. Apri i miei occhi e contemplerò le meraviglie della tua legge. Sono straniero sulla terra, non nascondermi i tuoi comandamenti. L'anima mia si consuma per il desiderio dei tuoi decreti in ogni tempo. Tu sgridi i superbi, che sono maledetti, perché si allontanano dai tuoi comandamenti. Togli via da me la vergogna e il disprezzo, perché ho osservato i tuoi precetti. Anche se i principi si siedono e parlano contro di me, il tuo servo medita sulle tue leggi. I tuoi precetti sono la mia gioia e i miei consiglieri. Versetto 17. Riguardiamo. Notate quello che dice. Fa del bene al tuo servo, ed io vivrò e osserverò la tua parola. Legando insieme questo fatto, le benedizioni di Dio vengono quando noi viviamo per fede, che qui viene descritto come osservare la tua parola. Lui dice: apri i miei occhi e fammi vedere meravigli della tua legge. Solo così avremo un cuore soddisfatto. Vedendo quanto la via del Signore è meravigliosa, la parola di Dio, compreso i comandamenti di Dio, è meravigliosa. I comandamenti non sono gravosi, sono meravigliosi. Notate, versetto 20, solo guardando qualche punto qui. L'anima mia si consuma per il desiderio dei tuoi decreti in ogni tempo. Solo le verità di Dio possono soddisfare la tua anima. Se tu vuoi un'anima soddisfatta, perciò, non cercare nelle circostanze migliori, non stare lì arrabbiato perché le circostanze non vanno bene. Non sperare in una vita con meno problemi. Non cercare chiaramente nei piaceri del mondo. Non cercare nell'approvazione degli uomini, non cercare in alcuna cosa se non nelle verità di Dio. Versetto 21 dice a Dio: tu scridi i superbi, che sono maledetti perché si allontanano dai tuoi comandamenti. Dio scrida coloro che si allontanano dai suoi comandamenti. Che cosa terribile essere sgridati da Dio. E Dio sgrida, manda maledizioni anziché benedizioni su chi si allontana dalla sua parola. Se tu ti allontani da qualche comandamento che non ti va, è inutile sperare in benedizioni. È inutile pregare chiedendo l'aiuto alla guida di Dio quando non vuoi ravvederti in qualche campo della vita. L'unica soluzione è di umiliarti e tornare di cuore a Dio. Non camminare in qualunque campo della vita secondo i comandamenti di Dio vuol dire essere un superbo che si allontana dalla parola di Dio. Versetto 22 dice: togli via da me la vergogna e il disprezzo perché ho osservato i tuoi precetti. Quando non camminiamo secondo i precetti di Dio o gli statuti di Dio, manchiamo la cura di Dio e spesso arriviamo ad essere disprezzati e pieni di vergogna. Se siamo onesti, dobbiamo essere vergognati davanti a Dio quando non camminiamo in obbedienza. E se non siamo vergognati perché non ci rendiamo conto della vera condizione del nostro cuore. Il modo di essere liberati dalla vergogna e dal disprezzo è di ravvederci dai nostri peccati e tornare a camminare osservando di cuore i precetti di Dio. Versetto 23-24. Anche se i principi si siedono e parlano contro di me, il tuo servo medita sulle tue leggi. I tuoi precetti sono la mia gioia, i miei consiglieri. Veramente seguire le leggi di Dio, perché ti fidi di Lui, vuol dire non vergognarsi, qualunque cosa dicono gli altri di te, perché cerchi la gioia nel Signore. Il salmista parla come una persona semplice, che non si vergogna nonostante che le persone più importanti, umanamente parlando, parlano contro di lui. Questo perché egli meditava sulle leggi di Dio. Infatti, quando siamo scoraggiati, quando abbiamo paura di quello che diranno gli altri, è perché noi non stiamo meditando sulle verità di Dio. Infatti, versetto 24 dice: "I tuoi precetti sono la mia gioia e i miei consiglieri." Quante volte manchiamo la gioia? Perché non la cerchiamo nei posti giusti, cerchiamo nei posti sbagliati. Se tu vuoi seguire l'esempio della salmista, meditiamo sulla parola di Dio, con cuori umili, e anche tu conoscerai grande gioia nei precetti di Dio. Meditare sulle verità di chi siamo in Cristo e quello che Dio sta facendo in noi e quello che Dio ha preparato per noi è un'immensa fonte di gioia in ogni circostanza. Se andiamo avanti, leggiamo Salmo 119, 25 a 32. Sono prostrato nella polvere. Ravvivami secondo la tua parola. Ti ho esposto le mie vie e tu mi hai risposto. Insegnami i tuoi statuti. Fammi comprendere la via dei tuoi comandamenti, ed io mediterò sulle tue meraviglie. La mia vita si consuma nel dolore. Dammi forza secondo la tua parola. Tienimi lontano dalla falsità e nella tua grazia fammi conoscere la tua legge. Ho scelto la via della fedeltà, ho posto i tuoi decreti davanti a me. Sto attaccato ai tuoi precetti, o Eterno, non permettere che io sia confuso. Correrò nella via dei tuoi comandamenti, che tu mi allargherai il cuore. Il salmista si trova in grande difficoltà e lui sa che la cura è la parola di Dio. Lui dice: 25, sono prostrato nella polvere, ravvivami secondo la tua parola. Quando ti trovi abbattuto in terribili difficoltà, non saranno un cambiamento di circostanze che ti farà star meglio. Sarà quando sarai ravvivata dalla parola di Dio. E voglio ripetere questo. Quando sei schiacciato dai problemi, quando ti senti prostrato nella polvere, non sarà un cambiamento di circostanze che ti rialzerà. Sarà quando riprendi a vedere e a credere la parola di Dio. Saranno le verità di Dio che curerà il tuo cuore. Ed io voglio che il tuo cuore sia curato. Notate il cuore giusto in 26. Ti ho esposto le mie vie e tu mi hai risposto. Insegnami i tuoi statuti. Fammi comprendere la via dei tuoi comandamenti ed io mediterò sulle tue meraviglie. Qui vediamo un esempio del cuore giusto, un cuore che cerca e desidera di conoscere la verità di Dio per poter camminare in quella via. Notate che il salmista prega a Dio, prega che Dio lo farà comprendere la via dei suoi comandamenti. Si impegna a meditare sulle meraviglie di Dio. Quindi voglio chiedere a ciascuno: tu preghi a Dio frequentemente, chiedendo a Lui di farti comprendere la via dei Suoi comandamenti? Tu ti impegni a meditare sulle meraviglie di Dio? Oppure ti riempi i pensieri con altre cose e sogni circostanze migliori? Spesso non abbiamo quello che ci porterebbe la gioia perché non la desideriamo abbastanza, non chiedendo a Dio nella preghiera. Prega di vedere più le meraviglie della parola di Dio. 28 ci parla di come avere aiuto quando siamo pieni di dolori e sofferenze. La mia vita si consuma nel dolore. Dammi forza secondo la tua parola. La cura, quando siamo afflitti, non sono circostanze migliori. È la forza che viene da Dio secondo la sua parola. Prega per questo e sarà Dio a gestire le circostanze in modo migliore. Potrei andare avanti, ma quello che volevo stabilire in questa prima parte è: siamo benedetti quando camminiamo secondo gli statuti di Dio. Siamo benedetti. Il nostro cuore sta bene quando camminiamo per vera fede, camminando secondo i comandamenti di Dio in ogni campo della vita. Sappiamo questo. Eppure, spesso non camminiamo secondo gli statuti di Dio. Spesso lasciamo nel nostro peccato qualche aspetto che non vogliamo abbandonare, qualche aspetto di peccato, qualche aspetto del nostro carattere e non vogliamo renderci a Dio in questo. Magari uno è attivo nella chiesa, legge la Bibbia, parla con Dio degli altri, ma ha degli aspetti della vita che non vuole cambiare. Un marito che non vuole sacrificarsi per la moglie, non vuole essere vero guida di famiglia, preferisce vivere egoisticamente. Forse la moglie, molto buona in tanti campi, si impegna per la famiglia, impegna per Dio, ma non vuole essere sottomessa in certi campi e così si indurisce e il marito smette di chiedere perché non vuole battaglia, ma lei non vuole sottomettersi. Lei non cammina secondo gli statuti di Dio. Forse tu come credente hai l'abitudine di soddisfare la tua carne lamentandoti, che è un brutto peccato. Tu sai che hai sbagliato, ma la tua carne trova soddisfazione nel lamentarti. Anche questo è un campo in cui non vuoi arrenderti a Dio. Magari cerchi di vivere per il Signore in tanti altri campi, ma ti permetti di lamentarti. Oppure forse tu hai un cuore pronto a criticare. Magari in tante situazioni vedi subito il male. Questo è il tuo cuore. Questo è come tu soddisfi il cuore, non camminando secondo la parola di Dio, perché è Satana che viene chiamato l'accusatore. Allora uno che va in giro vedendo il male, assomiglia a Satana, non Cristo. Questo, e come tante altre cose, non è camminare secondo gli statuti di Dio. Dio ci chiama, per esempio, a pensare il bene, a non tenere conto del male, a pensare alle cose oneste e buone e le cose vere e degne di lode. Se tu tendi a correre ai pensieri negativi, hai bisogno di riconoscere la gravità del tuo peccato. Ricordate quello che leggiamo in Giacomo 2,13. Il giudizio sarà senza misericordia contro chi non ha usato misericordia. Voglio avvertirti, vivere vedendo il male negli altri è molto pericoloso. Allora ci sono tanti altri esempi di come possiamo vivere non camminando secondo gli statuti di Dio. Un figlio potrebbe rifiutare di essere veramente ubbidiente ai genitori o di onorare loro. Un uomo o donna, una donna potrebbe lasciare spazio nel cuore di avere desideri sessuali impuri. Una persona potrebbe cercare la gloria degli uomini volendo l'approvazione degli altri. Tutti questi sono esempi di non camminare secondo gli statuti di Dio. E quindi ci sono tanti modi che non camminiamo secondo gli statuti di Dio. E così perdiamo. Perdiamo le benedizioni, perdiamo la gioia della vita cristiana. Voglio chiarire un punto importante. Il fatto è che io scelgo di seguire Dio in 9 cose su 10 non vuol dire che sto vivendo come Dio vuole e Dio è più o meno contento con me, perché guarda, ma dai, 9 su 10. Dio vuole il nostro cuore. In Giacomo 2,10 leggiamo che chi disubbidisce una cosa è colpevole di tutta la legge. Gesù dice in Giovanni 14, 15: se mi amate, osservate i miei comandamenti. E poi in versetto 21 dice: chi ha i miei comandamenti e li osserva è uno che mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio. Chi ha i miei comandamenti e li osserva. Se io non ho e non osservo i comandamenti di Dio. Non amo Dio. Questa è una semplice verità. Possiamo cadere nel peccato, cadiamo nel peccato. Però la domanda importante è: che cosa facciamo quando cadiamo nel peccato? Siamo pronti a veramente confessare il peccato di cuore e abbandonarlo? E così riceviamo il perdono e Dio ci purifica. Se abbiamo peccato invece, che continuiamo ad ignorare, o lo neghiamo, o ci giustifichiamo, ci scusiamo, non stiamo camminando secondo gli statuti di Dio. E così non avremo tutte le benedizioni che sono riservate per coloro che camminano secondo i suoi statuti. Non avremo la gioia della salvezza. E pensate a quanto è un'offesa a Dio quando noi viviamo così. Noi che abbiamo ricevuto così tanto da Dio. E scegliamo di continuare in un peccato, questo è abominevole. Scegliamo il peccato anziché Cristo, questo è terribile. Cerchiamo la gioia nel peccato anziché in Cristo, questo è terribile. E vivendo così, noi non meritiamo più nulla da Dio, non che abbiamo mai meritato, ma meritiamo il male. Dio dovrebbe solo abbandonare, però Dio non ci abbandona. Piuttosto Egli opera in noi per farci abbandonare il peccato e tornare a Lui, a tornare a uno stretto rapporto in Lui. Voglio leggere insieme un versetto che ci aiuta a capire come Dio opera per farci tornare a Lui. Trovate Salmo 119, versetto 71. Salmo 119, versetto 71. È stato bene per me l'essere stato afflitto, perché imparassi i tuoi statuti. Dio ci ama troppo per lasciarci nei nostri peccati. Quando siamo così testardi da restare nel peccato, Dio opera, mandando afflizioni, mandando la sua disciplina. La disciplina di Dio non è mai piacevole, non è mai facile sopportare, è sempre un peso, però porta del bene, crea vera sofferenza, crea afflizioni, però è un'afflizione che ha lo scopo di farci tornare a Dio. È l'afflizione che ci fa capire la grandezza della nostra stoltezza e quanto è assurdo continuare nella ribellione contro Dio, rifiutando di camminare secondo i suoi statuti. Nell'Antico Testamento vediamo tantissimi esempi della disciplina di Dio e quanto l'afflizione provocava sofferenza per il popolo di Dio. Pensate ai serpenti che mordevano persone nel campamento sotto Mosè. Pensate alla dura schiavitù in cui si trovavano i figli di Israele più volte nel libro dei Giudici perché avevano vissuto lontano da Dio. Poi nel Nuovo Testamento, in 1 Corinzi 11, leggiamo 28, ora ognuno esamina se stesso. E così mangia il pane e beve del calice, parlando della cena del Signore, poiché chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Per questa ragione, per il fatto che ci sono voi che continuate nel peccato, per questa ragione fra voi vi sono molti infermi e malati e molti muoiono. Questi credenti continuavano nel peccato e così Dio aveva mandato la dura disciplina e molti di loro erano infermi e ammalati e molti erano perfino morti, avevano ricevuto la morte fisica come disciplina. In Ebrei 12 leggiamo della disciplina di Dio. Notate due fatti importanti. Prima, fa parte della vita di ogni vero credente. Secondo, non è mai piacevole al momento. Leggo Ebrei 12 da 4 a 7 e poi 11. Voi non avete ancora resistito fino al sangue combattendo contro il peccato. Il combattimento contro il proprio peccato deve essere duro. E avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perditi di animo quando sei da Lui ripreso. Perché il Signore corregge chi ama e e flagella ogni figlio che gradisce. Se voi sostenete la correzione, Dio vi tratta come figli, quale infatti il figlio che il padre non cregga. Poi versetto 11. Ogni correzione, infatti, il suo momento non sembra essere motivo di gioia, ma di tristezza. Dopo però rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo. La disciplina non è mai piacevole, anzi è dolorosa, è afflizione, ma produce un buon frutto. Ringrazio Dio per la disciplina. Quindi, la domanda che voglio fare a ciascuno, voglio fare a me stesso, voglio fare a te, è il seguente. Come reagisci quando hai afflizioni nella tua vita? Come rispondi a quello che Dio, nella sua sovranità perfetta, nella sua saggezza perfetta, nel suo amore perfetto, quando manda afflizioni nella tua vita? Che sia disciplina o solo una prova, come reagisci all'afflizione? Quanto è importante ricordare che Dio è in controllo e quindi quando arriva qualsiasi tipo di afflizione posso sapere perché è Dio che sta gestendo gli avvenimenti nella mia vita. Come rispondi quando Dio manda afflizione nella tua vita? Notate il salmista, un esempio per noi. Lui dice: è stato bene per me l'essere stato afflitto, perché imparassi i tuoi statuti. Il salmista voleva crescere, voleva stare più vicino a Dio. Però, perciò, quando è stato afflitto, non ha visto come una cosa male, ha visto come uno strumento nelle mani di Dio per farlo crescere, per farlo conoscere meglio, per seguire di più gli statuti di Dio. Si ravvedeva, riconoscendo il suo peccato, confessandolo di cuore, tornando a camminare secondo gli statuti di Dio, imparava gli statuti di Dio. E così imparare gli statuti vuol dire confermare la vita agli statuti di Dio. E così tornava a godere le benedizioni che abbiamo considerato all'inizio di questo sermone. Tornava ad avere la piena gioia della salvezza. E perciò il salmista poteva dire delle sue afflizioni: è stato bene per me l'essere stato afflitto. Pensate a quello che ho appena detto. Avendo subito terribili afflizioni, il salmista dice: è stato bene per me l'essere afflitto. Fratello o sorella in Cristo, se tu desideri una vita di stretta comunione con Dio, se tu desideri la piena gioia della salvezza, se tu desideri i meravigliosi benefici della salvezza, allora tu devi vedere la tua afflizione come un dono da Dio, perché l'afflizione è uno strumento nelle mani di Dio, che Dio usa per farci abbandonare il nostro peccato e tornare a camminare negli statuti di Dio. Dio manda l'afflizione affinché Lui possa benedirci di più. E perciò la nostra reazione all'afflizione rivela molto dalla condizione del nostro cuore. Quando abbiamo un cuore che desidera Dio, allora vediamo l'afflizione come un dono prezioso, un dono che Dio usa per farci tornare più vicini a Lui. Quando invece ci agitiamo e brontoliamo, facciamo il muso, vuol dire che non stiamo cercando più di Dio nella nostra vita, ma stiamo cercando la nostra gioia altrove, non in Dio stesso. E allora, come rispondi alle afflizioni nella tua vita? Come rispondi tu quando la vita è difficile, quando le cose vanno come non avresti voluto, quando gli altri ti trattano in modo ingiusto, non come vorresti? Come rispondi quando i problemi sono così pesanti che si può dire che sono veramente afflizioni? Abbiamo due scelte. Possiamo indurire i nostri cuori, brontolare per le nostre circostanze e così restare lontani da Dio e non godere la gioia della salvezza. Oppure Possiamo rispondere come il salmista. Possiamo riconoscere in che modo non stiamo camminando secondo gli istituti di Dio. Possiamo ravvederci e possiamo tornare a una vita di ubbidienza e un cammino di fede. La scelta è nostra. Possiamo scegliere come rispondere alle afflizioni della vita. Non possiamo scegliere i risultati della nostra reazione. Allora, se tu vuoi la gioia della salvezza, ed io voglio quello per te, non indurirti quando sei afflitto, piuttosto umiliati davanti a Dio, accetta tutto quello che la sua mano ti manda e impari a camminare per fede, camminando secondo gli statuti di Dio. Allora il tuo cuore sarà soddisfatto, allora conoscerai di nuovo la gioia della salvezza. Preghiamo. Oh Signore, e possiamo dire noi che abbiamo conosciuto Cristo come Salvatore, possiamo dire, oh Padre nostro, oh Padre, grazie che ci ami. Grazie che non ci tratti come meritiamo. Grazie che non ci abbandoni quando viviamo da stolti, preferendo il peccato a te. Grazie che mandi anche la disciplina, le afflizioni, per svegliarci, per farci tornare a te. E ti prego, Padre, manda pure qualunque cosa che serve. Non trattieni, oh Padre, la tua disciplina. Manda tutto quello che può servire per farci veramente tornare a te e restare con te. Grazie che tu sei in controllo di tutto. Grazie che non può succedere niente al di fuori del tuo controllo. Grazie che non ci lasci nel nostro peccato, ma che ci mandi lo Spirito Santo, ci mandi persone che ci parlano, ci fai vedere cose nella tua parola e quando serve mandi la tua disciplina. O darci un cuore che desidera te, più di qualsiasi altra cosa, affinché anche noi possiamo dire, come al salmista, è stato bene per me l'essere stato afflitto. Vogliamo anche noi vedere le afflizioni come un dono prezioso perché ci fa arrivare più vicini a te. Allora grazie, ti prego questo per ciascuno di noi. E Padre, voglio pregare per coloro che non ti conoscono, che non ricevono mai disciplina perché non sono ancora figli tuoi. Ti prego che possano comprendere che sono sulla via della perdizione e hanno bisogno del Salvatore Gesù Cristo. Quindi opera nei loro cuori, ti prego. Grazie, oh Padre. Ti prego queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen.